SBS Italian.
L'Opera House è in delirio in questi giorni per la presenza del tenore di origine italiana Michael Fabiano, che sta debuttando nel ruolo di Werther. La prima che ha dato all'Opera House di Sydney è stato un successo incredibile, uno standing ovation che non si è visto spesso all'Opera House. Lo abbiamo come ospite questa mattina e quindi gli diamo il buongiorno, ma soprattutto lo ringraziamo per rilasciare quella che penso sia la prima intervista in italiano di Michael Fabiano.
Questo è giusto. È veramente un grande piacere di essere qua con te. E di parlare sulla lirica, sulla mia carriera e sulla mia famiglia.
Sì, parleremo un po' di tutto, se è possibile, Michael Fabiano, ma iniziamo proprio da questo Werther.
Questa produzione è veramente moderna, ok? La produzione è nell'era moderna, però in un stile che non si vede un tempo giusto, sarebbe 1930, 1960, 1990, 1850, e mi piace questo perché la storia di Werther è veramente una storia reale che succederà a ogni persona in vita oggi. Io ce l'ho una persona nella mia vita che volevo amare con tutto il mio cuore e questa persona non mi ha seguito. Quando faccio Werther, io penso di questa persona. È importante dire questo perché quando un carattere in opera fa il ruolo in scena, deve essere avere la presenza di una persona reale, non un carattere in opera. Mi capisci?
Certo.
Ok. E questo è Werther, è una storia vera. E sono molto fortunato di cantare Werther perché la musica mi dà, non so, tante cose. Mi dà fastidio di studiare perché è tanto lirico, però ci sono dei momenti importanti di quasi spingere non con la voce, però spingere con il cuore. E quando un cantante canta con emozione, c'è l'importanza di rimanere con focus, però dimostrare emozione. E questo balance è molto difficile per un cantante. Quando comincerò una volta, cagno in pagliacci qualsiasi giorno, in 5, 6, 8 anni, l'importanza deve essere canto normale, però dimostrare che c'è un cuore, e di cantare così è difficile.
Come ci si prepara a un'opera nuova?
La prima cosa che sempre io dico è le tre cose che faccio è dormire, mangiare, pregare. Ogni giorno, dormire, mangiare, pregare, basta. Però con Werther, prima ho letto Goethe, la storia di Werther. Ho letto tante altre storie che sono molto similari a Werther, di comprendere, di essere in un modo di Werther, di comprendere il modo che Werther pensa ogni giorno. Seconda, io studio la musica senza emozione, le note, basta. Tac, 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 ritmo, note, basta. Dopo di questo, io comincio di pensare fra le note come va la musica, con emozione, con il ritmo, con una linea di legato, e io metto la musica così insieme.
Beh, questo ha avuto successo perché alla fine della prima c'erano persone, inclusi uomini, che piangevano proprio per l'emozione che hanno provato nella morte di quest'uomo, ma anche nella fine drammatica di questa storia d'amore. Ecco, e subito dopo è arrivata questa standing ovation. Per Michael Fabiano la standing ovation è normale.
No, non dici questo, però sono molto fortunato che c'era una standing ovation per me. È una sorpresa per me, veramente, perché è difficile avere questo successo a Australia. Questo pubblico è generoso, però sarebbe così difficile anche. Voglio dire che Werther è una storia che succederà a ogni persona nel mondo. Ogni persona. Non è un'opera storia, stupida opera storia che dico io. È una storia vera. Succederà a te, a me, a tutte le persone nella mia famiglia. Io capisco questo.
Il motivo per il quale l'abbiamo qui, Michael Fabiano, è per cercare di parlare di lei. Di questo grande tenore che ha iniziato pochissimi anni fa, è infatti uno dei più giovani tenori che ci sono al momento, ed ha fatto una carriera così veloce e ha ottenuto un successo straordinario in tempi così brevi che viene paragonato addirittura al successo che ha ottenuto Enrico Caruso.
Oh, non dire questo. La prima cosa che devo dire è che ho avuto una carriera per 14 anni. Questo è difficile per la gente in generale di capire, perché ho cominciato la mia carriera quando avevo 22 anni. Io ho 35 in questo momento e a 14 anni ho fatto tante cose, questo è vero, però questo non è breve. 14 anni per una carriera in questo mondo, nel mondo che viviamo, abitiamo in questo momento, quasi bene. La gente che canta in questo momento ha una carriera normalmente per 20-25 anni, normalmente. So.
Michael Fabiano ha debuttato alla Scala quando aveva quindi 23 anni e poi ha proseguito questa carriera e ora canta, ovviamente ricercato dai più grandi teatri del mondo. Infatti scritturare Michael Fabiano è pressoché impossibile, chissà quando lo rivedremo in Australia, ma speriamo di rivederlo presto. Come è cominciata questa carriera, Michael?
È una grande questione, devo dire tante cose. Quando avevo 18 anni ho voluto cominciare uno studio in università in business economics, e sono andato a un'università negli Stati Uniti, si chiama University of Michigan, è molto famoso, è una grande università, e quando ho cominciato le mie studi ho cominciato di prendere lezioni vocali. Queste lezioni non erano necessarie per il mio degree in università. Oh. Ho voluto cantare per fun, per gioia, basta. Però ho avuto la grande piacere di studiare con un grande professore, un grande tenore, si chiama George Shirley. George Shirley era il primo nero tenore che ha cantato al Met in 1960. E quando ho preso la mia prima lezione con lui, lui mi diceva: Michael, tu realizzi che ce l'hai una voce grande? E ho detto: no, io sono normale, non ce l'ho una voce che sì, può cantare, beh, ok, ci sono tante persone che cantano, che possono cantare. George Shirley mi diceva: Michael, ce l'hai una grande voce e ce l'hai una responsabilità di condividere questa voce con tutto il popolo, con tutto il mondo. Quando una persona ha una voce così grande, così bene, ce l'hai una obbligazione di dare il suo canto al mondo. Se tu non segui una carriera in musica, tu non stai facendo la tua obbligazione al mondo, al popolo. E quando una persona mi dica su un'obbligazione morale, o ethical obligation, scusami l'italiano, non lo so che l'italiano non è perfetto, scusa il pubblico tuo, però sto provando. Quando una persona parla su obbligazione morale, l'importanza di sentire questa persona, di ascoltare, di comprendere, di aspettare una settimana, due settimane, pensare. E dopo due settimane tornavo a lui e dicevo a lui: ok, maestro, ok, professore, voglio cominciare di studiare vero. E dopo sei mesi ho realizzato che, ok, ce l'ho una voce, posso cantare come un tenore. Non so se un tenore grande o non so come un tenore della storia della lirica, non so, però ok? Comincio nella strada musicale. Quando avevo 19 anni, 20 anni, 21 anni, ho finito i miei studi all'Università Michigan, ho cominciato la mia carriera quando avevo 21 o 22 anni. È strano. Era molto presto per una persona così. Studiare, a parlare sulla carriera, io dico attendi, aspetta 3, 4, 5 anni perché lo so che ho fatto la mia carriera in un modo prestissimo.
Ecco, ma è stata una carriera, innanzitutto aggiungiamo qualche parola su George Shirley, questo grandissimo personaggio della lirica americana. Non solo è stato il primo afroamericano a cantare al Metropolitan di New York, ma è stato anche il primo afroamericano ad insegnare musica in una università americana negli anni 60, anni difficili che ricordiamo benissimo. Quindi è molto importante ricordare la figura di George Shirley. Ma c'è stato qualcheduno nella famiglia all'inizio della carriera che poi ha detto Michael stai facendo bene oppure no, guarda è molto meglio che vai a studiare, continuare a studiare business e diventare un grande uomo d'affari?
Senti, ci sono tante persone nella mia famiglia che sono musicali. La mia nonna suonava il pianoforte per Leonard Bernstein. Suonava al Carnegie Hall e tanti posti quando avevi 25, 26, 27 anni. La mia mamma ha studiato in scuola in voce. Il mio padre ha studiato voce. La mia zia del lato della mia mamma aveva una carriera in Germania, in tanti compagnie lì. La mia bis-zia era uno dei primi cantanti che ha vinto il Met concorso. So, ci sono tante persone nella mia famiglia che possono cantare o hanno fatto musica. Però quando ho cominciato l'idea di studiare, basta studiare, non fare una carriera, studiare musica. Il mio padre che faceva business per tutta la sua vita, mi diceva, Michael, per favore, non farlo. Questa vita diventerà tanto difficile per te. Tu puoi cantare in un coro oppure qualsiasi posto regionale, però non fare una carriera in musica. Basta. Fare business, fare business, fare business. E dopo 6 mesi di studiare ho fatto cassette. Non CD, non DVD, cassette, ok? Un cassette di 3 canzoni. L'ultima canzone di Paolo Tosti, Elijah di Mendelssohn, è una canzone, si chiama Because, by Guy di Hardelat. È una canzone americana, con un si bemolle al finale. Ho fatto questa cassette e ho dato questa cassette a mia famiglia per Natale, per un gift per Natale, e quando mia mamma e il mio padre hanno cominciato a piangere, sapevo che, ok, questo funziona, questo tipo di vita si può funzionare.
Ma la famiglia Fabiano, tanto per aprire una parentesi, da quale parte dell'Italia viene?
Allora, la parte di Fabiano viene da Bari, però la maggior parte della mia famiglia che esistono ancora, che io conosco bene, abitano in Reggio Calabria, a Scilla, il punto più vicino a Sicilia. E la famiglia, il nome della famiglia che io conosco bene è Arena. E ho visitato tutti i miei cugini zii l'estate scorsa a Scilla. Era molto carina di visitarli.
Michael Fabiano non solo ha studiato all'Università del Michigan, molto importante, molto famosa, fra le altre cose bisogna dire che era un campione di dibattito. Uh-huh. Allo stesso tempo ha completato il corso all'Università di Michigan soltanto in 3 anni, quindi studente lampo, e poi ha studiato anche alla Academy of Vocal Arts di Philadelphia. Quindi si è preparato, però i ruoli non sono arrivati subito, perché le auditions non è che andavano molto bene.
No, le auditions no, non andavano bene. Quando avevo 25 anni ho fatto un grande tour di audizioni fra 22 città in Europa. Okay, questa è una storia incredibile. Sono andato a Amburgo, a Berlino, a Zurigo, a Graz, a Mannheim, tutte compagnie, Germania, in Svizzera, in Austria e poi a Francia. E dopo 21 audizioni, il mio manager mi ha detto: Michael, loro non ti vogliono, non ha fatto bene questa audizione, torna a casa, basta, studi di più. Ok, ero arrabbiato da morire perché cantavo bene, ero in forma. Tante persone in Germania, in Svizzera mi diceva: questo tenore è tanto americano, quando lui canta è una voce americana. E questo io non capisco, perché io parlo italiano quasi bene, parlo francese quasi bene, io parlo spagnolo quasi perfettamente perché ho studiato spagnolo per 12 anni e ho imparato nella linea di grandi tenori come George Shirley, però altri tenori che sono grandi. So, ero arrabbiato dopo 21 audizioni. Sono andato a Parigi, avevo un raffreddore, ho avuto bisogno di cantare un'audizione nel palcoscenico di Bastille, a Parigi. In quel momento sto pensando: cazzo, non posso fare questa audizione, però ok, faccio e basta e torno a casa in America. Quando ho entrato nel palcoscenico di presentarmi alla gente che mi ascoltano, ho caduto in scena, ho caduto per terra, ok? Ridevo, così, e ho cominciato di cantare Rigoletto. E dopo Rigoletto ho craccato totalmente il si bemolle al finale dell'aria e ho cominciato di cantare Lucia per la gente che mi hanno ascoltato. E dopo Lucia ho craccato anche il si naturale al finale di quell'aria. E dopo 30 minuti mio manager mi chiamava e diceva: Michael, Parigi ti vuole. Ti offriva due ruoli, Edgardo e Cassio. E dicevo: questo non sia possibile, scusa. Questa audizione era il mio peggio del mondo, peggio di questo tour di 22 audizioni. Però in quel momento ho realizzato che di cantare nell'audizione non è l'unica cosa che è veramente importante. Ci sono tante cose importanti quando una persona fa un'audizione. Non so che posso dire, non so. Però ho fatto quattro ruoli a Parigi, tornerò a Parigi per Don Carlo in 7 mesi. Tanti ruoli a Parigi, a Madrid, a Vienna, a Berlino, tante cose in Europa.
Sì, infatti canta. Scusami, in tutti. No.
Ho fatto questo discorso per 30 minuti, però.
No, infatti no, fa piacere perché la vita di Michael Fabiano è interessante. Infatti fra poco parleremo di tanti altri aspetti della sua vita molto importanti, però quando si menziona Edgardo, per coloro che probabilmente non conoscono bene la lirica, Edgardo è il personaggio importante della Lucia di Lammermoor. Questo ruolo lo ha cantato qui con Jessica Pratt lo scorso anno Michael Fabiano, e sappiamo che ha ottenuto un grandissimo successo. Sta cantando Edgardo regolarmente alla Royal Opera House di Londra, al Metropolitan di New York, ovviamente canta nei migliori teatri e accetta, immagino, di cantare solo nei maggiori teatri, perché sono quelli che cercano di garantirsi un contratto con Michael Fabiano. A proposito, come sceglie un ruolo e un teatro, considerando che tutti i teatri del mondo in questo momento vorrebbero avere Michael Fabiano per un'opera?
Non tutti.
E qual è il teatro che non vuole?
Non voglio dire, però ci sono dei teatri che non mi vogliono. Questo è normale. Io dico, prima di rispondere alla tua questione, devo dire: l'importanza per un cantante nel mondo è, per me è, ho bisogno di vincere solamente 50%.1 dei persone nel mondo non è importante a me di vincere tutte le persone in tutti i teatri. Se io provo di vincere tutte le persone, diventerò rovinato. Non sia possibile. Nel mio modo di canto, io canto quasi bene. Qualsiasi giorno non canto bene, lo so, però io canto nel mio modo. E tante persone mi vogliono, qualche persona non mi vogliono. Basta. Scelgo ruoli, ok. Quando ho fatto Don Carlo per la prima volta, ho lasciato lo spartito di Don Carlo al lato del mio letto per 4 anni. E ogni notte ho studiato Don Carlo a pagina, a pagina, a pagina, a pagina, ogni notte. E studiare per me non semplicemente è di cantare, è di leggere il testo, di capire tutte le parole. E ho deciso dopo 2 anni, quando un teatro mi ha offerto Don Carlo, ok, sono pronto per cantare Don Carlo, però devo studiarlo ancora per 2 anni di più, ok? E dopo 2 anni di più ero pronto per cantare Don Carlo quando cantavo Don Carlo. So, io studio ruoli per tanti anni prima di cantare. È importante per me. Non mi piace studiare per 2 settimane e go, basta. Non sia possibile per me. La mia mente deve essere pronta per cantare, non solamente la voce. Per esempio, sto studiando in questo momento Conte di Hoffman. Comincerò a offrire Hoffman al mondo fra un anno, però studiavo Hoffman per 3 anni, ok? Werther, ho studiato Werther per 2 anni, non per 1 mese, 2 mesi, 2 anni. Quando ho cominciato a fare Manon, ho fatto Manon a scuola quando avevo 23 anni, però studiavo Manon per 2 anni, 2 anni proprio. Non mi piace fare prestissimo, non sia possibile per me.
Per tornare al Don Carlo, Michael Fabiano ha accettato di cantare il Don Carlo quando aveva 28 anni, però è andato in scena quando ne aveva 32, quindi 4 anni. Questo dimostra senso di responsabilità ed ecco perché ha questo enorme successo.
Questo Don Carlo era un Bibbia per me. Ti dico, ho letto lo spartito ogni notte, perché io ce l'ho una grande responsabilità al popolo, alla gente che pagano di vedermi, pagano di vedere opera.
Infatti, e si ritorna qui a quello che ha detto George Shirley quando insegnava, dice: guarda, tu hai un dono, questo dono di Dio è un dono che tu devi condividere con il pubblico, quindi tu devi cantare e devi dare questa gioia con la tua voce a coloro che ti ascoltano. Vogliamo ora concludere l'intervista parlando un po' di alcune attività un po' particolari di Michael Fabiano e quindi entrare proprio nell'intimo della sua vita. Innanzitutto sappiamo che è un grande e anche bravo, non tanto lo diranno i giocatori, ma un arbitro di baseball.
Oh sì, ero un arbitro di baseball per 14 anni. Quando avevo 9, 10, 11 anni ero tanto ingrassato da morire, più di ora, ok? E ho deciso, ok, queste persone che giocano baseball, io diventerò un arbitro di throw them out, di dire, scusami, però io sono più meglio che te, chi fa la mia vita terribile in scuola. Però è diventato in un grande lavoro per me per 14 anni. Ho imparato tante cose di essere diplomatico con la gente, con persone importanti, di comprendere le regole di legge, delle regole di baseball, però le regole del mondo, tanti modi. Non so che posso dire, però mi capisci. Baseball mi ha segnato tanto.
Ed è oltre a questo anche un pilota di aerei, probabilmente con i contratti che ha presto si comprerà o forse ce l'ha già un aereo privato.
No, non ancora. Sì, voglio comprare un aereo però. È costoso. Quando avevo 5 anni ho voluto essere un pilota. Amavo airlines, aereo, con tutto il mio cuore. Però quando avevo, non so, 20, 27, 28 anni, ho cominciato a studiare essere un pilota e ho diventato un pilota quando avevo 30 anni. Sto facendo altre license, grandi license di volare. C'è un grande direttore di musica, Daniel Harding, che è un pilota più grande di me, che vola Airbus 320, è grande, grande, grande aereo.
E concludiamo la nostra intervista con una storia bellissima. Recentemente Michael Fabiano al Metropolitan di New York non solo ha cantato ma si è anche sposato. E la storia di Michael Fabiano è molto interessante. Ci parli un po' della sua storia d'amore, Fabiano?
Certo. Ero senza una persona per 9 anni. Io non so che posso dire in italiano, io ero single, da solo. Io ero da solo.
Single,
ok. Io ero da solo per 9 anni. Ho pensato per tanto tempo che sarebbe difficile di trovare qualche persona di condividere una vita. Ho scelto di rimanere da solo e studiare e seguire la mia strada in musica. Però dopo la prima recita di La Traviata al Met in 2017, febbraio di 2017, ho fatto La Traviata, una Willie Decker produzione, e c'era una festa al ristorante vicino al Met che è dato dal chairwoman of the board of the Met, Anzif. Sì, sì, sì. E quando ho saltato le scale di entrare in ristorante, c'erano due persone che erano bellissime. E sì, sono pelato, ok? Normalmente sono pelato. Ho entrato al ristorante con occhiali e sono pelato. Un uomo mi diceva: buonasera, io sono Brian, io sono uno del board di Metropolitan Opera. Oh, ok. E ho pensato che questo uomo mi conosce perché ho cantato nel palcoscenico quella notte. Ci parliamo per 5, 6, 7 minuti e ho chiesto a lui: cosa hai pensato di questa produzione questa notte a Traviata? Cosa hai pensato degli cantanti? E Brian mi diceva: oh, questa notte era terribile. I cantanti che cantavano stasera erano orrendi, orrendi, veramente orrendi. E ho cantato quella sera, ok? So, Brian ha parlato per 5 minuti su altri cast che hanno cantato La Traviata al Met, che erano più meglio di me. E dopo 5 minuti, Anzif ha cominciato di introdurre tutto il cast di Traviata quella notte, incluso di me. E quando lei ha detto: il nostro tenore stasera, Alfredo, Michael Fabiano, è qua, e tutto il pubblico ha fatto applausi, la faccia di Brian ha diventato tutto rosato, rosato da morire, come un can di Coca-Cola, ok? E lui ha cominciato di dire: oh Michael, sei grandissimo stasera, sei il più grande tenore del mondo stasera. Però Brian mi diceva: sono terribile stasera, sono orrendo. No, tu non eri orrendo, tutto il resto del cast erano orrendo, ok? Grazie Brian, ti lascio e basta. E ho lasciato lui e basta. Però Anzif ha messo un posto per Brian di sedere avvicino di me, e Brian ed io abbiamo parlato tutta notte, e dopo questa notte ho chiesto lui per una cena, e il resto è la storia del nostro matrimonio.
Un matrimonio molto bello. Ecco, il suo matrimonio, Michael Fabiano, è stato pubblicizzato molto perché ovviamente è avvenuto in un periodo quando non tutti accettavano ancora il matrimonio fra coppie dello stesso sesso. È stato difficile per lei parlare della sua relazione in famiglia? Ci ha avuto delle difficoltà?
No, non mi importa. Qualsiasi persona mi hanno chiesto: Michael, io non sapevo che sei gay per tanto tempo, e ovviamente sei gay, ok? Però di essere gay non è una stampa nella mia carriera, non è una stampa nella mia personalità. Certo. Io sono una persona del mondo che canta. Io sono una philanthropist che fa philanthropy. Io sono un pilota. Io faccio tutte cose importanti nel mondo. Di essere gay è un... Beh, non so, io sono un uomo che preferisce un uomo. Punto.
È stata una storia molto bella quella di Brian, Brian McAllister, se non erro, che ora infatti si chiama Brian Fabiano.
Sì, quindi ho preso il mio nome.
Concludiamo parlando proprio quello che Michael Fabiano ha detto un attimo fa: essere un filantropo, aiutare la gente. Michael Fabiano è stato il cofondatore di una fondazione molto importante che è ArtSmart. Come mai ha deciso, proprio in questa età giovanissima, con i tempi strettissimi che ha, di iniziare questo ArtSmart? Questa fondazione insegna canto a quei giovani talenti che hanno la voce e che non hanno i soldi per potersi pagare le lezioni. Come mai ha deciso di fare questo?
È una grande questione, però quando ho cominciato di organizzare questa fondazione stavo facendo altre cose con tecnologia. Avevo una compagnia che è un technology company per 4 anni. Ok, punto. Nessuno veramente sa questa cosa, però faccio tante cose nella mia vita. Non sono un tenore che fa solamente canto. Se io canto e canto, morirò fra un anno. Non posso solamente cantare. È necessario per me fare tante cose, di ricordare l'importanza che opera e cantare è il mio più importante cosa di fare. Quando avevo 30 anni ho chiesto al mio grande amico John, che cosa è il grande problema con la gente che studiano l'opera e che non fanno carriere in opera? E ho detto che una vita senza lavorare in musica per un cantante è una vita senza dignità. E ho detto, ok, so, se offriamo una carriera in un modo di cantare, un modo di musica a tanti gente che studiano opera per 4, 6, 8 anni, loro possono trovare un po' di dignità, E ho cominciato di offrire posizioni di professori, maestri, giovani cantanti, però ho realizzato dopo un anno che, oh my God, ci sono 1 milione children, bambini in America, che non stiano studiando musica. 1 milione di persone che non stiano studiando musica. Ho pensato in quel momento, ok, se non andiamo a cambiare questa situazione in America, non avremo un mondo culturale, non avremo un mondo musicale fra 15 anni in America. Basta, finito. Non ci sarà musica in America. So, dopo 3 anni ha cresciuto il mio fondazione di servire 12.000 lezioni ai studenti fra San Francisco, Chicago, New York, Newark, Jersey City, Washington DC, Philadelphia. E il prossimo anno offriamo 40.000 lezioni di canto. Io dico uno a uno. Un maestro che insegna una persona ogni settimana in un modo di canto lirico, quasi lirico. Sì, è difficile di insegnare opera a bambini che ha 14 anni, quindi 15 anni, però dopo 6 mesi quegli studenti vogliono studiare opera, perché la musica lirica è molto interessante a loro. È molto interessante a loro. E quando tutti i miei studenti in America, in San Francisco, Newark, in Chicago, in Washington DC, in qualsiasi posto, andare al Met o andare a Chicago Lyric o San Francisco Opera di vedere un'opera, gli occhi diventeranno aperti. Questo mi fa piangere un po', perché io vedo che ci sono tante persone che vogliono un altro passaggio, un'altra via nel mondo, e non ce l'ha questa via. E se io posso offrire questa via, questo passaggio a, non so, 10.000 persone in America, fortunatamente quelle persone possono trovare un po' di dignità. Questi bambini e i miei colleghi che insegnano musica. Ho 30 insegnanti ora che lavora per me nel mio fondazione verso tutta l'America. Quasi tutto dei miei professori hanno voci veramente incredibili. Uno dei 30 persone che insegna per me fra 2-3 anni avrà una carriera in opera, spero.
Come vede i prossimi anni della carriera di Michael Fabiano?
Io sono una delle persone che fa un grande strategic plan, non so, ancora, strategic plan in inglese. Voglio finire la mia carriera fra 8 anni, 10 anni, quando avrò, non so, 42-43 anni, basta, io faccio un'altra cosa. Io dico questo perché non voglio cantare di più, però io ce l'ho una vita di vivere. Ce l'ho una vita e ho tante cose da fare. Sto facendo una grande fondazione che con i miei occhi sto vedendo offre speranza a tanti gente in America, e spero di farlo in un più grande modo fra 8-9 anni. E di cantare e fare questo nello stesso momento non sia possibile. Allora, 8-9 anni, vediamo. Quando avrò 40 anni, saprai, ok? Però di decidere quale ruolo canto è una grande questione. Io penso che l'unico ruolo di Verdi che non voglio cantare nella mia vita è Radames. Non canterò mai Radames, non mi piace questo ruolo, non mi piace il personaggio di Radames, non mi piace la musica di Radames. Io penso che lui deve spingere tutta la sera. Non mi importa le parole di grandi maestri che, ok, Radames può cantare un si bemolle in pianoforte o questo la naturale in pianoforte. Scusami, però Radames spinge tutta la sera e basta. Nessuno si importa su di Radames. Però l'Otello sì, Forza del Destino sì, tanti degli ruoli di primi Verdi sì, Ernani. Io ho fatto Foscari, ho fatto Lombardi, ho fatto Corsaro, ho fatto Louisa Miller. Voglio fare Stifelio, voglio fare Aroldo. Io farò Ballo in Maschera fra un anno. Tanti dei Verdi voglio fare e tanti dei Puccini voglio fare. E tanti dei Massenet voglio fare. Le Cid. Ho fatto Herodiade, Manon, Werther. Non so. La quantità degli ruoli che canterò non mi importa. Il tipo di musica che io faccio è importante. Che io sono una musicista che offre grande musica al mondo. Non sarò mai il miglior tenore del mondo, lo so questo. Però posso offrire grande musica al mondo. E spero di offrire 10 Verdi di più, 5 Puccini di più, 5 Massenet di più, 5 Donizetti di più. Forse Peter Grimes, forse Billy Budd by Britten, forse Katia Kabanova o Jennifer by Janacek. Questi ruoli voglio fare fra 8 anni.
Michael Fabiano è una delle nomination per l'Oscar del cantante lirico più popolare degli International Opera Awards, che verranno comunicati in aprile, e le votazioni per gli International Opera Awards, proprio per votare per il cantante più popolare, si chiudono fra 2 settimane. Non vi sto a dire per chi ho votato io, ovviamente. Michael Fabiano, grazie.
Grazie a te, grazie, grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.